La busta con i pezzi, però vi dimostro la prossima volta eventualmente. Ok, allora finora abbiamo parlato di motori a corrente continua, però ho visto il principio di funzionamento di motori a corrente continua. Non vuol dire che ci sono solamente motori a corrente continua, ci sono tanti tipi di motori. Questo che vedete è un motore cosiddetto passo passo. Perché ve ne parlo? Perché sono motori a bassa potenza che si ritrovano in molte macchinette di uso comune, stampanti, distributori di macchinette di caffè, anche nell'auto possono esserci. Per cui sono motori che sono abbastanza vicini a dove è l'utilizzatore. Perché vengono utilizzati? Perché costano poco e non hanno però potenze elevate, il che va bene per quanto riguarda l'uso domestico. Anche robot come aspirapolveri montano alcuni di questi tipi di motori, quelli automatici. Quindi hanno una potenza non così elevata da poter creare danni. Più o meno hanno questa forma qua e sono caratterizzati da un azionamento che è abbastanza diverso da quelli motori corrente continua. Ecco, adesso vi do semplicemente il principio e per cogliere il principio basta guardare questa figura qua. In questa figura cosa si intravede? Una parte esterna, che è la parte che sta ferma, che viene chiamata statore. La parola stessa, insomma, statore sta fermo. Questa parte qua è lo statore. Come in tutti i motori c'è una parte che ruota, altrimenti il motore non funzionerebbe, ed è il rotore. Quindi statore e rotore. La coppia che abbiamo visto, il newton metro di coppia, vengono dati dall'interazione elettrica tra statore e rotore. L'altra volta, due volte fa, avevamo visto il principio di funzionamento di un motore elettrico, cioè la spira percorsa da corrente che riceve una forza secondo la legge di FBI, ricordate, a mano destra. Bene, qua il principio è leggermente diverso. Ossia, come funziona la cosa? Tutto sommato è abbastanza intuitivo. Il rotore, vedete che ha questi elementi numerati 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo è esemplificato, possono esserci anche di più di questi. Questi sono magneti permanenti, calamite, quelle che attaccate sul frigo, quelle che servono per attaccare il post-it, quelle che sono nelle casse acustiche, se ne avete smontata qualcuna, eccetera, eccetera. Ok? Quelli sullo statore, invece, non sono magneti permanenti, sono dei pezzi di acciaio che sono disposti secondo questa configurazione. Però se voi guardate l'immagine vedete che attorno a quel pezzo d'acciaio c'è come una spina. Quindi, parola d'ordine è spina. Cosa ne facciamo di una spina? Facciamo percorrere corrente la spina. Un qualsiasi filo elettrico percorso da corrente crea cosa? Un campo magnetico. Vi siete mai chiesti come avviene una comunicazione al cellulare? O quando un'antenna di una il canale 5 trasmette il segnale e noi lo captiamo con un'antenna qua? Come avviene questo tipo di comunicazione? Si sa che è una comunicazione in qualche maniera sull'aria, ma come avviene? Sono impulsi di campi elettromagnetici che vengono spediti. Come vengono generati questi impulsi? Non c'è niente di magico. Un'antenna è semplicemente data da un filo di corrente che viene percorso da corrente. Dove c'è corrente c'è un campo magnetico. Non c'è possibilità di far percorrere a un filo una corrente senza generare un campo magnetico. Dovete tenerlo nella mente come principio. È sempre accoppiata la cosa. Per cui, cosa succede a questa spina? Vi ha detto che questa spina è stato fatto percorrere una corrente alla spina. La spina, c'è? Sì?
Così, però, ma dov'è la spina esattamente?
Questa qua. Vedete questo filetto blu?
Ah, ok.
Immaginatelo come un cilindretto percorso da una spina tutto attorno. Ok, questo cilindretto, supponiamo questo qua, viene fatto percorrere da corrente. Lui genera un campo magnetico.
Ma scusi, la corrente gira in questa spina tutto il tempo?
No. Adesso.
Nel senso, sbocca da qualche parte o rimane nella spina?
Quando gira una corrente significa che a un terminale, un altro terminale, viene attaccata una batteria, qualcosa che genera questa corrente, una differenza di potenziale, si dice. Quindi inizia a girare corrente.
Sì.
La corrente poi ritorna in circolo.
Ah, okay.
Cioè, quando dico gira una corrente, quando voi attaccate la presa del vostro cellulare là, significa che la rete ha due elementi, uno che dà corrente e un altro che la riceve. Okay. Dove va a finire quella corrente nella rete? Cioè là c'è un generatore, va a finire in un generatore di una centrale idroelettrica, ad esempio, che sta girando e produce corrente, ma si chiude nel cellulare, il cellulare la vede passare. Anche qua, questa spina vede passare corrente, poco importa cosa succede al monte, sappiamo che c'è un generatore di corrente. Okay. Questo crea questo campo magnetico, per cui abbiamo un magnete permanente che ha un suo campo magnetico, un magnete permanente che ha un altro campo magnetico, i due cosa fanno? Interagiscono. Allora, a questo punto, per capire cosa succede quando siamo a questo punto, sfruttiamo l'esperienza personale. Cosa succede quando avvicinate due calamite? Si attraggono. Ok? O si respingono. Dipende dalla polarità. Allora in questo caso vengono create delle polarità che fanno in modo che questo, focalizziamo le idee su questo elemento 2 e questo elemento D, c'è scritto più D, del rotore, dello statore, si attraggono tra di loro. Se si attraggono cosa vuol dire? Che questo 2 qua tenta di avvicinarsi e allinearsi all'altro elemento dello statore. Qui Quindi cosa ha fatto? Il sistema ha ruotato di un passo, per questi motori si chiamano passo passo, ha ruotato il sistema in maniera tale che il 2 sia vicini a questo elemento D e in maniera tale che il 5 sia vicini a questo elemento D. Qua. Ok? Cosa succede agli altri? Gli altri non vengono toccati, le altre sfide non vengono attivate. Quindi quello che abbiamo fatto è attivare le spire D e D in maniera tale che il 2 andasse ad allinearsi con questo e che il 5 andasse ad allinearsi con questo qua. Ci siete? Ok. Se poi viene rifatto la cosa con la spira contigua, lo facciamo tirare di un altro passo. Perché questo si chiama passo passo? Perché il motore a corrente continua normale, quando si dà corrente, lui inizia a ruotare indefinitamente. Quando si dà corrente a questo qua, cosa succede? Lui si sposta di un passo e sta fermo là. Poi bisogna dargli la corrente in maniera intelligente, in maniera tale da farlo andare nel passo successivo e poi nel passo successivo ancora. Quindi c'è, diciamo, una minima intelligenza a bordo del motore che fa muovere il motore di passo in passo. Lo svantaggio è che le coppie generate da questo tipo di motore sono abbastanza basse, oltre al fatto che sono poco fluide, cioè si muove a step. Mi dispiace essermi dimenticato in ufficio il motore, perché se voi aveste provato un motore e provate a ruotare l'albero, sentite proprio gli stock dei singoli passi. Però ve lo porterò la prossima volta. Ok? Va bene.
Scusi, il svantaggio è che le copie sono basse.
Sì, non produce copie elevate. Di solito i motori passo passo non vengono utilizzati nei robot, quelli industriali, non vengono utilizzati nelle macchine elettriche. Quelle automobili elettriche intendo, sono proprio motori su piccoli elementi, elettrodomestici, stampanti, cose di questo tipo. Ok. Bene, allora, questa slide spaventa. La prima informazione che vi do non dovete ricordarvela, okay. Stiamo ragionando in termini qualitativi. È solamente per dirvi che quando c'è un motore, per far andare, non è che si collega quel motore direttamente alla presa o direttamente al computer. Perché quel motore ha bisogno di potenza elettrica. Un computer non è in grado di dare potenza elettrica, e la potenza di un computer è bassa. Il computer ha un alimentatore da 300 watt, non di più, che è basso, però può far girare motori da 1 kW, cioè motori molto grossi. Perché? Perché si frappone fra computer e motore un elemento che si chiama driver. Il driver è colui che dà potenza al motore in maniera intelligente, secondo ad esempio un programma che risiede nel computer. Allora, questa schedina qua ad esempio è un driver di un motore a corrente continua. Vi do altre due indicazioni che potrebbero esservi utili. Allora, vedete che il driver comunica con questo elemento qua, che potrebbe essere il nostro PC o l'elemento che dà i comandi. Qua c'è il motore, vedete, DC motor. Allora, vedete, questo driver cos'ha? Ha due cavetti, l'azzurro e il viola, che sono i due cavi del motore a corrente continua. Ha due cavetti che escono dalla corrente continua. Se voi vi ricordate il motore che ho portato l'altra volta, che era un motore a corrente continua, quello fluido nel movimento dell'albero, non quello ridotto, aveva proprio due connettori che erano il cavo di ingresso e il cavo di uscita. Ok, però poi cos'è collegato? Questo lasciamo perdere. Vedete che qua c'è logic power 2,5-5,5 volt. Il 5 volt è circa uno standard che viene utilizzato per trasmettere segnali. In tutte le apparecchiature elettroniche avete due forme di elettricità da trasmettere: segnali e potenza. I segnali passano informazioni, la potenza invece passa energia, parecchia energia, che serve per far muovere qualcosa o per attivare qualcosa. Vi chiedo, secondo voi il cavo di collegamento della stampante USB, no, facciamo qui, il cavo della... Vi ricordate le seriali che c'erano una volta? Le connettori di seriali? No, troppo giovani per ricordarle. Vabbè, quelli là trasmettevano segnale. Il cavo del telefono, il fisso, cosa trasmette? Segnale. La DSL cosa trasmette? Segnale. Cioè, sono cavetti molto sottili, tutti questi cavetti qua, sottili. Quando vedete cavetti di un millimetro di guaina, quelli trasmettono tutti i segnali. Non c'è altra possibilità. L'USB cosa trasmette?
Segnale
e a volte anche un pochettino di potenza. Tanto è vero che con l'USB potete alimentare lampadine, far muovere... caricare il cellulare, far muovere il motore di uno scanner, di una stampante. La stampante no, le stampante hanno un'alimentazione a parte, però gli scanner ad esempio una volta erano alimentati a parte, adesso sono alimentati con USB. Significa che il motore che muove lo scanner è dato dall'alimentazione che arriva dall'USB. Okay. Poi c'è della potenza. La potenza come viene trasmessa? Con cavi più grossi. Allora, se abbiamo un driver, vedete questo driver qua, lui manda segnali, manda corrente al motore. La corrente che manda al motore è di segnale o è di potenza?
Di potenza.
Di potenza, deve far girare il motore. Quindi gli sta dando corrente. Da dove la preleva questa corrente? Vedete, il driver, e qua capite adesso il valore di questa cosa qua, vedete che questa freccia magenta e nera, vedete, motor power, da 2 a 16 volt, vedete queste frecce grosse, significa che il driver prende la corrente da un qualcosa che gliela dà, o dalla rete, o da altri alimentatori, e la eroga al motore in maniera intelligente. Chi è che gli dice come erogare al motore? Il segnale. Quindi lui comunica con il computer attraverso un segnale. Per cui ecco, un'altra definizione di driver. Il driver trasforma le informazioni che derivano da un computer in potenza elettrica che serve a far girare il motore secondo le indicazioni del segnale. Da dove preleva questa potenza che serve per far girare il motore? Non certo dal computer, ma gli arriva solamente il segnale. La preleva da una fonte intensa, che può essere la rete elettrica. E potete focalizzare la cosa mentalmente pensando alla stampante. Chi dice che lettere o che disegni stampare della stampante? Glielo dice il computer facendo passare l'informazione tramite il cavo USB collegato alla stampante. Ma la stampante preleva la corrente da là? No, la preleva da una spina separata dal computer che si collega alla rete. Per cui all'interno della stampante cosa c'è? Un driver che prende la corrente dalla rete, la trasforma in movimenti delle testine, dei motori, in funzione da quello che gli arriva come segnale, che è complesso finché vogliamo, è molto complesso. Io non riconosco gli standard delle stampanti, ad esempio, sono troppo complessi anche per me. Ok. Ecco, questa slide è più interessante di quella di prima perché schematizza la cosa in maniera più più chiara. E qua ritorniamo ai motori elettrici in corrente continua.
Cioè, prima abbiamo visto i stepper motor, adesso ritorniamo ai motori elettrici in corrente continua.
Qua abbiamo quattro cose disegnate. Una dobbiamo ancora parlarne di una, che cos'è. Però ce ne sono quattro. Allora, abbiamo il motore o il moto induttore. Abbiamo questo elemento qua, cos'è? È il driver. Perché anche i motori in corrente continua hanno il loro driver. Abbiamo già visto cosa fa. Quindi il driver cosa fa? Dà il segnale di potenza al motore. Da dove... Da chi gli dice come dare questa potenza? Da qua mi ha detto un riferimento, ho scritto, che è un segnale che arriva o dal PC o da qualche altra apparecchiatura elettronica dotata di una certa intelligenza, che poi trasforma in segnale. E poi ho messo in evidenza, vedete, l'alimentatore. L'alimentatore è quell'elemento che fornisce potenza elettrica pura al driver. Quindi, riassumendo, il driver ha tre tipi di connessione, una verso il motore, una che prende come input il segnale e una come input che prende la corrente necessaria per fare il movimento che deve fare. Ci siete?
Mi sono persa cosa fa l'alimentatore.
L'alimentatore dà corrente e basta. È utile per capire le cose visualizzare con altre metafore. Okay. Supponete che ci sia un contenitore, okay, con un tubo, il contenitore è pieno d'acqua, c'è un tubo e questo tubo fa scendere dell'acqua che serve per, che ne so, spazzar via delle foglie. Ok. In mezzo al tubo c'è una sala cinesca che si apre e si chiude. Ok. Io sono il... allora, il tubo è il motore, l'equivalente del motore. Ok? Quindi è quello che fa l'azione di spazzar via le foglie. Io sono l'intelligenza, cioè il computer o l'unità intelligente. Che cosa faccio? Apro e chiudo la sala cinesca, quindi una valvola o un rubinetto. Io in questo faccio fatica... No, perché tutta la fatica chi la fa? L'acqua che viene giù. Okay. È lei che eroga tutta l'energia. Magari immaginate una colonna che sia alta 100 metri. Se io apro, immaginate tutta la potenza che può avere l'acqua che va, che spazza via queste foglie. Io aprire e chiudere non è un grosso problema. Quindi solo il segnale. Io fornisco il segnale a tutto il sistema. Ok. Questo però non funziona in eterno, perché prima o poi l'acqua sopra là nel serbatoio si esaurisce. Chi è che continua a mettere l'acqua dentro il serbatoio? L'alimentatore. Okay? Quindi l'alimentatore cos'è? È semplicemente un generatore di energia, un generatore di corrente elettrica che fornisce corrente elettrica. Può essere la rete elettrica, un alimentatore, oppure questo che vedete qua in particolare è un alimentatore che trasforma la corrente alternata in corrente continua. Non mi interessa saperlo, però l'importante è che visualizziate che l'alimentatore è una fonte di energia. Ok, però c'è un altro elemento qua, encoder.
Scusi, però, ma che differenza c'è quindi tra l'alimentatore e il riferimento?
Il riferimento è un segnale.
Ah, segnale, ok.
È un segnale. Sì, sì, sì. Okay. È solo io che apro e chiudo la, sala cinesca in maniera intelligente e non mi serve nessuna energia per farlo.
Sì, professore, il driver quindi riceve due o tre input?
Il driver riceve un input di segnale e un input di energia.
Sono due.
Ha tre collegamenti. Prima, se ho detto tre input, ho sbagliato. Ha due input e un
tre collegamenti.
Tre collegamenti.
Scusi, mi sono un attimo confuso perché prima mi sembra di aver capito che il segnale trasporta l'informazione.
Sì.
E poi la corrente e la potenza?
Sì, la corrente e la potenza. Sì.
Ok, lì c'è scritto segnale di potenza.
Sì, perché tante volte viene indicato come segnale non di potenza e segnale di potenza.
Ah.
Però è fuorviante, avete ragione. Anzi, c'è scritto segnale, per essere proprio precisi. Segale c'è scritto. Segale e non posso neanche cambiarlo. Guarda te.
Perché quella sarebbe l'informazione o la potenza?
La potenza quella là. La potenza però, non la potenza in generale, la potenza erogata al motore.
Quella corretta.
Quella corretta che va al motore.
E le informazioni quindi?
Sul riferimento.
Cioè lui fa quello che gli dice con...
Quello che gli dice il riferimento.
Cioè passa...
Sarà più chiaro dopo quando vi mostrerò un po' più in dettaglio come funziona un driver vero.
Quindi diciamo il riferimento sarebbero le parole da stampare.
Sì, sì.
Mentre l'alimentatore sarebbe la presa di corrente.
La presa di corrente, sì. Sì. In maniera più addirittura a basso livello, perché le parole da stampare sono ad alto livello. L'informazione di segnale è addirittura del tipo muoviti, fermati, gira, non gira, gira forte, gira piano, produci coppia, non produci coppia. Queste sono le informazioni, più a basso livello addirittura delle parole. Ok?
Poi tutti e due insieme vanno nella temperatura, cioè perché ho capito l'energia, che l'energia corretta passa
al motore.
Sì. L'informazione invece, cioè cosa fare, passa anche insieme o rimane
nel... No, rimane nel driver.
Rimane lì.
Qua c'è un'intelligenza che prileva dei segnali e fisicamente cosa entra qua? Qua ci sono due cavetti che sono segnali, possono essere segnali digitali o segnali elettrici, di differenza di potenziale, ok? Che può variare o meno. Cosa esce qua? Esclusivamente corrente, quindi due cavetti, proprio fisicamente sono due cavetti in cui viene fatta passare della corrente, che è quella che passa nel motore. Ok, allora, qua c'è un encoder. Per farvi capire la funzione dell'encoder, e questo è importante per qualsiasi macchina che interagisce con l'uomo, vi chiedo, secondo voi, nel motore passo passo, riesco a dirgli di andare in una determinata posizione a volare? Passo passo, è quello di prima, non questo. Ce la faccio?
No.
Ok, argomenti da risposta?
Perché quando accendo una spira,
sì?
Cioè automaticamente si muoverà il rotante,
il rotore.
Sì? Ma posso scegliere la spira da attivare e quindi come ruotare il rotatore?
Ah no, in quel senso.
In quel senso, quindi se io gli dico di attivare 10 spire in sequenza, lui farà 10 passi. Ok. Siccome gli stepper sono, stepper da 500 passi, vuol dire che se gli dico di fare 250 passi, lui farà mezzo giro, se in tutto sono 500. Okay? Quindi riesco a dirgli esattamente dove andare. Ci siete? Ecco, adesso provate a riflettere su queste domande qua. Un motore corrente continua, riesco a posizionarlo dove voglio? Come posizione angolare? Riesco a farlo ruotare ad esempio di mezzo giro?
Sì.
Cosa devo fare?
Riferimento. Se gli do l'informazione giusta, gli darà la potenza giusta per farlo ruotare fino a...
Ok, questo è il concetto, si chiama... no, non ve lo dico perché sennò provate anche a ricordarvelo, però c'è un concetto di... in cui gli si dice più o meno dove deve andare, ok? Si stima la potenza che serve per farlo muovere di mezzo giro. Però attenzione, pensate a questo paragone qua. Io devo andare da là e fermarmi a un millimetro dalla sedia, ok? Quindi vado, calcolo più o meno dove devo andare e mi fermo. Perfetto, mi sono fermato giusto. Stai a confermare che mi sono fermato giusto. Ok. Adesso chiudo gli occhi e devo far sempre arrivare là a mezzo metro. Sicuro. Vedete, sto erogando più o meno la potenza necessaria e mi fermo. No, anzi, ho toccato. Quindi ho fallito. Un motore di corrente continua è cieco. Ossia, io posso dargli la potenza che serve per fargli fare mezzo giro, cioè tu dici ruota per 3 secondi e lui fa mezzo giro, però tenete conto che c'è una resistenza incerta, può esserci la temperatura che non va bene, che è cambiata, può esserci un attrito perché un bambino ci ha appiccicato della marmellata sull'albero che aumenta l'attrito, ci sono milioni di fattori che fanno in modo che il motore, pur dandogli la potenza necessaria, non vada a finire nella posizione desiderata. Ma circa ci va. Ok? Quindi un motore in corrente continua non è in grado di posizionarsi dove vogliamo. Allora mi direte, ma allora come funziona un orologio? Parli che su un orologio c'è un motore passo passo, però come funziona un... Dammi un esempio di un motore in corrente continua in cui si ferma esattamente dove vogliamo noi. Come funziona un robot? Come fa un robot a posizionarsi in un punto ben preciso? Sì?
Possiamo mostrare una domanda.
Sì.
Può prima dire che corre la corrente continua? Sarebbe...
Ah, un motore in corrente continua è il primo motore che abbiamo visto. Questo qua.
Quindi che la corrente è continuamente presente?
Sì. Se il motore gira, gira perché... Buongiorno. Gira perché viene fatto passare una corrente nella spira e lui, finché c'è corrente, continua a girare. Non è come il passo passo in cui do corrente e lui si ferma con lo stecco. Se continua a dare corrente, lui continua a girare. Ok? Va bene?
Invece quello passo passo, anche se continua a dare la corrente senza l'informazione, non rimane.
Eh no, rimane a quel passo là. Lui rimane ancorato a quel passo. Se tolgo corrente, cosa succede? Lui non rimane in quel passo con estrema energia. Cioè, se un motore passo passo tolgo corrente, riesco a girarlo a mano. Se attivo la corrente, si blocca. Se il motore corrente continua, se io do corrente, lui continua a girare. Perciò, per fermarlo in maniera giusta, devo togliere la corrente nel momento giusto, il che non è facile, perché non si riesce a stimare l'esatto informazione. È come se fosse cieco. Ok. Allora, come si fa a dare occhi al motore? Appunto, ma stavo dicendo, come fa un motore, un robot che ha tutti i motori in corrente continua montati sopra, a posizionarsi proprio perfettamente dove vogliamo noi? Perché c'è un altro elemento che è questo qua, l'encoder. L'encoder rappresenta gli occhi del motore, senso metaforico. Cioè cos'ha? È un elemento che misura la posizione angolare. Cioè è un sensore, prima di tutto, e serve a misurare la posizione angolare dell'albero del motore.
lui dice esattamente: io sono a 30 gradi, io sono a 31, a 31,259, cioè con la precisione data dall'encoder. In questo modo, vedete che c'è questa linea rossa, perché l'encoder è calettato sullo stesso albero del motore. Gira il motore fa le azioni, ma contemporaneamente fa girare anche l'albero dell'encoder. Ruotando, dentro questo encoder c'è un sensore, noi non ci preoccupiamo del principio di come fa, ma c'è un sensore che mi dice esattamente quali sono i gradi raggiunti, gradi inteso come 360 gradi, come frazioni di rotazione del motore, mi dice esattamente dove è andato a porsi. Vedete che cominciamo ad avvicinarsi a cosa? A un concetto che voi conoscete, ma avete visto marginalmente in altri ambiti, e però la parola è sempre la stessa, perché il principio è sempre lo stesso, è sempre lo stesso. Ci stiamo avvicinando al concetto di feedback. In che esame avete visto il concetto di feedback? Sono curioso.
Progettazione
cognitiva, quindi il concetto di feedback è inteso come cosa? Un senso, feedback di un senso visivo, cose del genere?
Sì, differente, principalmente visivo, ad esempio uso l'interfaccia del computer, non so se metto a caricare qualcosa, ovviamente la considera, quindi do un feedback per l'attuazione.
Ok. Feedback, ci sono cioè il biofeedback, qui lo vediamo in maniera tecnologica, però la cosa interessante che può riguardarvi è che ha a che fare con il controllo, no? Facciamo un passetto alla volta. Innanzitutto questo encoder dà un feedback e già intuite che è un'informazione utile, perché se il motore, se io qua avessi aperto gli occhi e avessi visto che mi mancava 10 centimetri per arrivare, cosa facevo? Mi avvicinavo ulteriormente, ok? E allo stesso maniera, se io do corrente al motore e il motore non ha raggiunto la posizione che volevo raggiungere, cosa si fa al sistema? Aggiunge un po' più di corrente. Quindi il riferimento, e qui vediamo la ricchezza proprio dell'importanza del segnale, questo riferimento qua deve essere così intelligente da cogliere le informazioni dell'encoder e da comportarsi di conseguenza. Perché viene chiamato riferimento molte volte quel segnale? Perché il riferimento dice: ok, devi raggiungere una determinata posizione angolare. Se sei inferiore, dai più corrente. Se la superi, dai corrente nel verso opposto. Quindi torna indietro. Bene, questo è un passettino tecnico che vi fa capire un po' la difficoltà nel posizionare un motore corrente continua nella posizione desiderata. Ecco, il driver che vi ho mostrato prima, cioè questo scatolotto qua, può funzionare in due modi, ma si vede poco. Sì, però forse è meglio così, ok? Allora, il driver può funzionare in due modi. Vedete che c'è scritto VREF? C'è scritto VREF, fidatevi. Questo VREF è la tensione di riferimento. Quindi è proprio una tensione. Quel tipo di driver che vi ho mostrato prima funziona con una tensione d'ingresso. Una tensione è un segnale, bassa potenza. Lui varia tra
più o meno 10 volte quello che volevamo portarvi qua, ok? E poi vedete che c'è, qui c'è scritto, allora, driver controllato con un segnale che è proporzionale alla corrente erogata al motore. Cosa vuol dire questa frase qua? Che significa la seguente cosa. Allora, questo è il nostro driver. Qui entra una tensione e qui è collegato il motore. Questo è lo simbolo del motore, okay? Lo visualizziamo così. Okay? Il motore gira e può avere una coppia caratterizzata da una coppia e da una velocità angolare. Questo è quello che abbiamo visto, insomma. Bene. In molti tipi di drive qui si entra con una tensione. Cos'è una tensione? Vedete una batteria, uno stilo. Leggete in parte, c'è scritto cosa? 1,5 volt. È lo standard di una batteria a stilo. 1,5 volt è una tensione. Se noi andiamo col tester a misurare la tensione elettrica si misura in volt, 1,5. Tra oggi sono batterie, quelle quadrate ad esempio, sono da 9 volt. Se noi mettiamo tre batterie in serie, quanti volt facciamo? 4,5 volt, perché è 1,5 per 3. Quindi vedete che abbiamo tanti tipi di tensione. Poi, se voi girate la batteria, funziona il meccanismo solitamente? No, la batteria deve avere un verso. Solitamente la parte cedevole viene messa dalla parte in cui c'è il meno e il pinno, il pin che emerge è il più. Ok? Per cui ci possono essere tensioni positive e tensioni negative. Ora, una cosa è certa, se io qua all'interno del driver do V uguale 0, cosa fa il motore? Questo è intuitivo. Sta fermo. Segnale di ingresso 0, uscita fermo. Ok? Se io invece do V maggiore di 0, cosa succede al motore?
Gira.
Ok. Cosa succede alla velocità angolare? Cioè, lui inizia a girare, per cui aumenta la velocità angolare omega. Ok. Però abbiamo visto che il motore è caratterizzato da coppia e da velocità. Qual è quella che riusciamo a controllare a parità di tensione di ingresso? La coppia o la velocità? Dipende dal driver. Allora, il driver può essere settato per controllare coppia o per controllare velocità. Quindi sostanzialmente quello che voi vedete è questa cosa qua. Qui abbiamo in ascissa il segnale di tensione, che è l'input, il riferimento del driver, e qua in uscita potremo avere velocità angolare. E quello che avviene è che c'è un legame lineare di questo tipo. Cioè, più aumento la tensione, più aumenta, vedete, la velocità di rotazione del motore. Se io do una tensione negativa, do ad esempio questa tensione negativa, cosa succede al motore? La velocità angolare diventa negativa e quindi gira al contrario. Quindi in questa modalità il legame tra tensione di ingresso e di riferimento e motore è la velocità. Cioè c'è un legame lineare tra tensione e velocità angolare. Questo è il principio di funzionamento di un ventilatore. Okay. Un ventilatore, ad esempio, un motore corrente continua al suo interno, quando aumenta la velocità del ventilatore, cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente aumentato la tensione del driver che gestisce il ventilatore. Okay. Quindi quel grafico che voi vedete è la rappresentazione lineare di questa, la rappresentazione grafica di questa relazione, cioè omega è un k volte v. Questo vuol dire che c'è una linearità, chiamiamola k omega, cioè c'è una proporzionalità tra v e omega. Tanto più alto è v, tanto più elevata la velocità angolare. Se invertiamo v, si inverte anche la velocità angolare. Se diamo v uguale 0, da quella rotazione k omega per 0 uguale 0 e sta fermo. Okay. È l'equazione di una retta, che è esattamente quella che abbiamo scritto. Ok? Però questo non funziona bene come concetto quando lavoriamo, ad esempio, con strumenti che, ad esempio, devono dare, ad esempio, con interfacce attiche, che sono strumenti che danno la sensazione di forza. Se io voglio interagire con un robot che è in grado di darmi percezioni di forza, come fa a dare percezioni di forza? Lui deve creare forze e quindi legate alle coppie ben precise. Quindi dobbiamo essere in grado di controllare la coppia in maniera precisa. Ma con questa relazione non controlliamo la coppia, controlliamo la velocità del motore. E la velocità non è la coppia del motore. Sono due concetti diversi. Perché un motore può andare piano erogando tanta coppia. Allora, in quel caso, aspettate che faccio la foto. In quel caso, se noi lavoriamo con la coppia, avremo una relazione che è simile, ma invece di avere omega in ordinata abbiamo la coppia. Quindi la relazione sarà coppia questa volta uguale KC per V. Quindi vuol dire che il driver trasforma la tensione d'ingresso in una coppia che deve erogare il motore. Domanda. Un driver può lavorare contemporaneamente secondo l'una e secondo l'altra modalità?
No.
No. O lavora in un modo o lavora nell'altro. E per farvi capire la differenza di due, provate a visualizzare la stessa identica cosa. Provate a immaginarvi un motore che è controllato secondo il KC, secondo una proporzionale di coppia, ok? Cosa succede se noi gli diamo una tensione di un volt al sistema? Il sistema inizia a ruotare. Si assesta a una determinata velocità o no? È libero il motore, non ha carico, non c'è nessuno che lo sta frenando. E supponiamo che abbia zero attrito. Se noi gli diamo coppia, il motore continua a ruotare aumentando sempre più la propria velocità. Perché? Perché non c'è nessuno che lo arresta. La coppia continua a introdurre energia dentro il sistema. Ok? E quindi anche per basse tensioni nel controllo di coppia, lui tende ad andare a massima velocità sua, tipica. È chiaro che non può andare all'infinito perché ci sono dei limiti tecnologici, ma in teoria potrebbe andare all'infinito. Se invece quel segnale di tensione fa agire un driver settato secondo la modalità di
velocità. Va a velocità infinita? No, perché va a una velocità proporzionale alla tensione. Quindi si assesta a quella velocità e si ferma. Cioè si ferma, rimane a quella velocità là. Ok? Ci siete?
Ok, fatemi intanto riattivo.
La cosa più interessante però viene adesso. Questo era un tecnicismo per farvi capire che non è così banale controllare la posizione di un motore. La cosa più interessante avviene con questa slide. Perché si aggiunge pezzi, si aggiungono pezzi nella catena. Allora, cosa riconosciamo qua? C'è il motore, c'è il driver, vedete, che fa girare il motore e lui prende l'informazione da qua. Poi vediamo cos'è questa roba qua. Poi c'è l'encoder. L'encoder cosa fa? Manda indietro l'informazione. Quindi l'informazione angolare. Vedete che c'è questo più o meno? Questo è un sistema di controllo, quello che è descritto qua in questa slide. Ossia, supponiamo di voler fare in modo che il nostro sistema faccia girare il motore di esattamente 30 gradi. Allora, questo segnale di riferimento può essere sia elettrico o meno, però supponiamo che siano i nostri 30 gradi. Quindi qua abbiamo un'informazione di 30 gradi. Ok?
Come
la posizione target che il motore deve raggiungere. Cioè, un qualcosa, siccome questo avviene tutto a livello digitale, avviene all'interno di questo PC. Avviene, okay? Quindi, quando io dico informazione, dico 30 gradi, sono in realtà informazioni digitali, quindi siamo in ambito digitale. Un software, per dire, può lavorare qua dentro. Okay. Quindi voi pensatele come informazioni, poco importa come sono trasmesse o come sono calcolate queste informazioni. Quindi qua abbiamo 30 gradi, il motore è fermo, dove? Su 0 gradi, cioè all'inizio è 0 gradi. Chi è che dice che il motore è 0 gradi? L'encoder. Facciamo partire la macchina, il primo istante l'encoder cosa dice? Ok, guarda, tu motore sei a 0 gradi, io passo questa informazione a questo quadratino qua che è la mia scheda di controllo e lavora tutto in digitale, è una scatola chiusa per voi, non sappiamo cosa c'è dentro, ma sappiamo che fa dei ragionamenti matematici che sono esattamente queste comparazioni di positivo e negativo, di differenza. Allora, qua che numero c'è? 30, vediamo che l'unità di misura sia i gradi. Qua sul meno che numero c'è? 0. L'encoder è fermo, il motore non è ancora partito, giusto? Cosa fa questo più e questo meno? Fa la somma tra questo valore e toglie questo valore, quindi 30 meno 0 è 30.
Come si chiama questo il coso che fa il movimento?
Il coso si chiama scheda di controllo, ha tanti modi, potrebbe essere in inglese control board, motion control board, o scheda di controllo, scheda controllo assi.
Però tutta la scheda di controllo.
Sì, sì, tutto questo che vedete è questa è un'immagine di una scheda di controllo che ho messo come esempio.
è la parte
più... è uno scatolotto. Ecco, questo coso è uno scatolotto che non è un PC, è proprio qualcosa specifico per questo tipo di applicazione.
E quella parte col più e col meno?
E cosa è quella parte?
Col più e col meno. C'ha un nome?
Questo è uno schema di controllo. Lo schema di controllo è implementato in un software. Quindi, quello che vedete qua, fisicamente cos'è? Fisicamente sono linguaggi di programmazione, sequenze di linguaggi di programmazione scritte in un certo modo. Ma cosa fanno? Implementano delle somme, delle sottrazioni. Quello che stiamo vedendo è la logica che viene implementata dal software che gira sotto queste macchine dedicate. Ma voi non dovete preoccuparvi del software, cioè per voi è una scatola chiusa. Potete, da dentro c'è della magia che permette di fare però questo concetto matematico che stiamo introducendo, che è un concetto che ha a che fare con il controllo. Quindi siamo arrivati qua. Quindi qua cosa abbiamo? Bisogna capire cosa sono le varie linee, le varie informazioni. 30. Qua cosa abbiamo? 0. Perché abbiamo 0? Perché abbiamo appena fatto partire la macchina, l'encoder mi dice che c'è 0. Qua cosa abbiamo? 30. Abbiamo appena fatto la sottrazione, il più collegato al meno da 30. Questo PID che vedrete, che è qua, lo vedremo dopo, però è un sistema di controllo. È proprio l'elemento di controllo. Qua cosa abbiamo? Come si chiama anche l'informazione giunta a questo punto? Si chiama errore. Perché errore? Perché è la differenza tra la posizione desiderata, che è il riferimento desiderato, e l'informazione reale, la posizione reale del motore. Quando io arrivo qua per arrivare a un millimetro e apro gli occhi, i miei occhi mi rilevano cosa? Un errore rispetto a cosa? Rispetto al target che devo raggiungere. Quindi quello che vedo qua è meno 10. Cosa vuol dire meno 10? Vuol dire che, più 10, vuol dire che io dovrei essere qua, la mia distanza è qua, faccio la differenza, i miei occhi fanno la differenza e informano le mie gambe nel proseguire ulteriormente, che sono il motore delle mie gambe. Siamo arrivati qua. All'uscita di questa motion control board, cosa abbiamo? Abbiamo segnali in tensione. Ecco che passiamo dal digitale, il digitale viene trasformato in tensione elettrica, la quale dove va dentro? Va dentro nel driver. Allora, questo segnale di tensione elettrica viene trasformato in, cioè l'errore viene trasformato in segnale elettrico. Il segnale elettrico è informa il driver secondo la relazione che abbiamo visto prima e dice: ehi driver, error corrente, e fa girare il motore. Okay? Il motore si mette a girare. Cosa succede quando il motore si mette a girare? Che anche l'encoder gira perché è collegato al motore. Girando l'encoder, cosa succede? Che questo segnale qua, dove c'è il meno, aumenta di valore. 1, 2, 5, 6, 10, cominciano ad aumentare i gradi del motore perché sta girando. Ok? E questo segnale di riferimento invece, cosa succede a questo segnale nel tempo? Secondo voi cambia o no?
Resta uguale.
Resta uguale. È l'istruzione che io, perlomeno, io gli ho dato questa istruzione là. Potrei anche dire di variare il segnale, ma gli dico: stai fisso sui 30 gradi, io voglio raggiungere l'obiettivo di 30 gradi. Quindi, e l'errore cosa succede qua nell'errore?
Diminuisce.
Ho un 30 meno qualcosa che sta aumentando il valore assoluto. E cosa succede quando quando l'encoder misura esattamente 30 gradi? Abbiamo raggiunto la nostra posizione e in uscita qua cosa abbiamo? 0. Se abbiamo 0, questo PID qua da in uscita tensione 0, la tensione 0 mi dice al motore di non muoversi.
Però attenzione, il motore può avere una certa inerzia, quindi può continuare a muoversi lo stesso. E cosa succede quando mi muovo? Questa è la controprova per vedere che tutto funziona. Quando mi contro, quando lui si muove e va oltre i 30 gradi, supponiamo che faccia 32 gradi. Lui misura 32 gradi, quindi ho qua 32, qua 30, 30 meno 32 fa meno 2, quindi qua ho un'uscita meno 2, che arrivano qua, quindi ho meno 2 gradi, che si trasformano in tensione. Questa volta la tensione com'è? È negativa. E quindi cosa fa fare il motore? Lo fa tornare indietro. Questo è un sistema di controllo basato su un feedback della posizione.
Prof, ma quindi quando l'errore diventa zero perché abbiamo raggiunto i gradi desiderati, non esce più tensione a quel punto?
No. Però può darsi che il motore ruoti ancora.
Sì.
Perché se ha ruotato fino a poco prima e io gli tolgo la tensione, non è che il rotore sta fermo, perché ha una certa inerzia, quindi lui continua a girare. Però il sistema gli dice, occhio, torna indietro o dà una coppia inversa. Ok? Attenzione, in tutto questo, voi l'avete intuito, ma non l'ho detto mai in maniera esplicita, c'è un ciclo. Il tutto agisce in maniera istantanea. Infatti, nei sistemi digitali c'è un controllo ogni tot millisecondi. In un robot, ad esempio, di solito ogni millesimo di secondo viene fatto un check. E l'encoder viene letto, viene confrontato e si intraprende l'azione per il millesimo di secondo successivo. Quindi molto rapido. Tutte le macchine automatiche che vedete ragionano con sistemi di controllo di questo tipo. Tutte. A meno che non si tratti di motori passo passo. Ma i sistemi di controllo ci sono. Anche in altri settori, non solamente nei motori. Questo è un concetto generale che si applica a molte macchine intelligenti con l'uomo. Le aspirapolvere hanno sistemi di controllo anche loro. Come fanno? Scattano una foto al soffitto, scattando la foto al soffitto acquisiscono la posizione di dove sono nella mappa e intraprendono un'azione successiva per riposizionare agendo sui motori e andare nella direzione corretta. Questo è un altro esempio. Okay. Bene. Adesso noi ci interrompiamo, ci finiremo con la prossima slide per introdurre e farvi intuire quali possono essere i problemi di un sistema di controllo. Allora, anche noi utilizziamo tantissimo i feedback nella nostra posizione. Ho detto, raggiungi una posizione con gli occhi, con i suoni, con la percezione della temperatura. Quando ci facciamo la doccia, questo è uno degli esempi in cui usiamo il feedback. Come funziona? Noi abbiamo un riferimento. Cos'è per noi il riferimento quando ci facciamo la doccia?
Temperatura dell'acqua?
No, la temperatura dell'acqua. Quello non è il riferimento. Quasi.
La pressione del...
No? Riferimento. Qua, allora...
Se ci facciamo male. Se ci fa male, se ci brucia.
Se ci fa male. È un target che noi ci diamo che corrisponde alla sensazione di benessere che noi vogliamo. Quindi noi vogliamo raggiungere quella temperatura. Quello è il riferimento. Chi ha il sistema di controllo in quel caso? La nostra mente, il nostro cervello. Quindi in questo caso, anche per farvi capire che noi non ci interessa sapere com'è implementato l'algoritmo, perché non andiamo in dettaglio su che neuroni sono stati attivati per decidere cosa abbiamo fatto quando ci siamo fatti la doccia. Ok? Ci stiamo facendo la doccia. Quello che facciamo è un calcolo mentale abbastanza basilare e intuitivo. Cos'è questo segnale qua? Questo YM che arriva qua come negativo?
La percezione.
La percezione. Che può essere
là che le, attenzione, qua abbiamo percezione, qua abbiamo la temperatura effettiva della doccia. Quindi questa Y è la temperatura effettiva, ma noi non percepiamo la temperatura effettiva. Abbiamo una percezione della temperatura effettiva, quindi vuol dire che in qualche maniera misuriamo la temperatura. E voi sapete meglio di me che c'è l'adattamento sensoriale, giusto? Quindi se voi state per 20 minuti sotto una doccia bella calda, dopo vi sembra quasi fredda. Quello che succede è quando vi immergete nelle, quando si va nelle terme, che dopo all'inizio è una figata e dopo un po' se non è bella calda sembra fredda. Quindi non è esattamente la temperatura, ma è la misura della temperatura. Quindi in mezzo c'è un sistema di misura che può introdurre degli errori. Questo avviene anche nella realtà, cioè in un motore elettrico, perché l'encoder vi dà una stima della posizione, ma introduce anche lui degli errori. Bene, il controllore cosa fa? Il controllore confronta la temperatura desiderata con la temperatura percepita e determina un errore. Questo errore è detto nella nostra mente, e questo errore cosa dà origine? A un'azione correttiva lì. Quindi, in questo esempio, secondo voi, cos'è il driver? Qual è il driver? Il controllore sono io che mi sto facendo la doccia. Il driver?
Sono una player in realtà.
No, io sto agendo su qualcosa.
La manopola.
La manopola. La manopola e tutto l'impianto è il driver. E qua è sostanzialmente la manopola è il driver. È collegato al motore stesso, perché quando io apro la driver potrebbe, il motore potrebbe essere la caldaia che mi fornisce la corrente. Tanto è vero che si distingue tra controllore e driver perché io sono sempre io controllore, ma se mi trovo su un'altra doccia ho dei driver diversi da gestire e quindi ho delle strategie di controllo che sono diverse. Ad esempio, io quando ero studente ero in un appartamento in cui la caldaia scaldava istantaneamente, però non so perché era messa tanto distante dal bagno. Quindi questo cosa comportava? Ritardi. Per cui io sentivo freddo, alzavo la manopola, freddo rimaneva, alzavo, rimaneva, alzavo, dopo un po' cominciavo a sentire che bene, si stava cominciando a star bene e lasciavo là. Bene, aumentava, dopo un po', insomma, comincia a essere, e allora cominciavo ad abbassare. Nel frattempo diventava bollente, quindi dovevo staccarmi dalla doccia. Questo è il classico ritardo che c'è, che ci sono nei sistemi di controllo, e si studiano i ritardi. Poi cosa succedeva? Ok, siccome era bollente, avevo piegato tutto dall'altra parte, nel tentativo di farla diventare tiepida di nuovo. E lei ricominciava un po' la volta con la tiepida, ma a un certo punto era ghiacciata, e quindi ritornava. Allora la temperatura oscillava. L'oscillazione è uno dei problemi più gravi dei sistemi di controllo. Questa oscillazione che vi ho mostrato come esempio è per farvi intuire che esiste anche nella realtà questa oscillazione. E allora i sistemi di controllo vengono tarati. Dopo un mese che ero in quell'appartamento, ho capito che più o meno dovevo mettere la manopola in un punto giusto e dopo dovevo correggerla con correzioni molto lente. Quindi dove andavo ad agire? Andavo ad agire qua, questo PID qua che vedete. Quel PID è un sistema di controllo ed è il cuore del controllo, è quello che identifica le strategie, cioè lui vede gli errori e dice cosa fare in funzione degli errori. Se la mia caldaia è buona e mi dà subito una correlazione tra temperatura e movimento della manopola, allora sono molto reattivo, quindi vuol dire che a parità di errore agisco velocemente, se no devo agire lentamente per essere sicuro di beccare il comfort giusto. Quindi quello di cui ci occuperemo la prossima volta, imbeccati da questa slide, è il feed. è capire come funziona questo pin. Adesso lo chiamo pin, poi vi spiegherò anche il perché c'è questo concetto di perché si chiama PID, perché è un acronimo che indica proportional, integral and derivative. Quindi tre azioni che possono essere fatte contemporaneamente sul sistema di controllo. Ok. Vediamo un po' qua, avete dei termini che alcuni li ho usati, altri mi sono dimenticato di usarli, però insomma avete, questa è la sottrazione, qua c'è il riferimento, qua c'è e l'errore, questo è un comparatore anche, perché va a comparare il segnale di riferimento col segnale reale. Feedback loop, output. Ecco, a volte quel PID si chiama anche error amplifier, però questo è poco importante. E lasciamo perdere l'external load, se no si mette troppo carne nel fuoco. Ecco, qua avete un esempio di sistema di controllo. Qua avete un signore che un operatore che sta aprendo questa valvola qua per far defluire del fluido. La cisterna viene riempita con del fluido che entra qua dentro. L'operatore cosa fa? Controlla il livello. Se il livello è troppo alto, apre la valvola, se è troppo basso la chiude. Un po' quello che viene fatto in questi giorni con le dighe. Si aprono le dighe in maniera tale da compensare il livello della diga e non farlo sollevare troppo. Ecco, come viene fatto? Lui agisce con un sistema di controllo, anche in questo caso l'operatore è umano. Quali sono gli oggetti di interesse di questo sistema di controllo? Beh, il feedback è la vista, che misura cosa? Il riferimento del liquido all'interno di questo serbatoio. Il controllo è la testa dell'operatore che prende questa informazione e la confronta con la stanghetta, con il livello disegnato che dovrebbe essere il livello desiderato. E poi il driver, chi è? Il driver è prende dalle mani dell'operatore il riferimento e apre la valvola. La valvola è quella che regola e cambia lo stato del nostro sistema. Avete un altro esempio oltre quello della doccia per farvi capire come agisce il sistema di controllo. Ecco, l'importante è capire che le macchine funzionano alla stessa maniera, cioè, un robot funziona esattamente alla stessa maniera. Qui però il cervello elettronico è qualcosa di digitale all'interno di una scheda a controllo assi, in cui il driver è collegato ad essa ed è collegato al motore, in cui c'è un encoder che misura e questo fornisce l'informazione alla scheda a controllo assi per agire di conseguenza. Domande? Ok, allora, se non ci sono domande io mi fermerei qua e basta.